State ascoltando SBS Italian.
Best of 2020, il meglio della nostra produzione.
This time, game, set a match, it's job done for Matteo Berrettini, the most incredible conclusion to the most dramatic quarterfinal, and the Italian can call himself a US Open semi-finalist.
Insomma, avete capito, parliamo di tennis. Mancano 6 giorni all'inizio degli Australian Open e questa mattina in studio con noi c'è un ospite, posso dire prestigioso?
No, mi lusinghi così, no?
Allora, non diciamo che c'è semplicemente un ospite. Lui è romano, ha 23 anni, 9 mesi e 2 giorni.
Mamma mia, Dario, come sei informato.
A proposito di numeri, è numero 8 della classifica mondiale, tanto per dire. Un traguardo che l'Italia del tennis non raggiungeva da più di 40 anni. Diciamo che nella sua giovane carriera ha vinto 3 titoli, ATP, a Gstaad nel 18 e un paio lo scorso anno a Budapest e a Stoccarda. Lo scorso anno ha anche raggiunto la finale a Monaco, ha raggiunto gli ottavi a Roma e soprattutto a Wimbledon, passeggiando per l'All England con Roger Federer. No, passeggiando nel senso che si è entrato nel centrale con lui. E soprattutto la semifinale di US Open, abbiamo appena ascoltato il momento del match point del quarto di finale contro Gael Monfils. Ecco, questo è un altro risultato che mancava al tennis italiano da qualcosa come 42 anni. Alla fine ha anche partecipato alle ATP Finals, i primi 8 al mondo che si incontrano a Londra a fine anno, e ha anche battuto Dominic Thiem, l'austriaco, diventando il primo italiano a vincere una partita al cosiddetto Master. E si è poi anche assicurato il premio come Most Improved Player del 2019. Please welcome Matteo Berrettini. Ciao Matteo.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, senti, ci dici intanto come cambia la vita da top 10?
È difficile, difficile, perché prima di tutto bisogna realizzare quello che si è fatto, e siccome le cose stanno andando molto bene, però allo stesso tempo molto velocemente, faccio fatica. Io continuo a vivere con la stessa adrenalina, con la stessa voglia di fare bene tutti i giorni, come quando, insomma, un po' di anni fa ci siamo incontrati qui e la mia classifica era un po' diversa. Quindi sono consapevole che sto facendo grandi cose, ma rimango sempre con i piedi per terra, perché bisogna continuare a lavorare.
Resto umile, quindi. Ok, senti, ma mi dici invece un contro. Cos'è che c'è di negativo nell'essere top 10? Come cambia la vita e se ci sono pro e contro?
È che mi chiami qui e mi fai fare questa intervista la mattina alle 8:30, no, scherzo. Sicuramente è cambiato un po' tutto, sicuramente anche le persone magari si iniziano, prima si avvicinavano solo le persone che veramente ci tenevano, come posso dire tranquillamente, come hai fatto tu. Insomma, la mia classifica, la mia figura era un po' diversa qualche anno fa, però la passione che hai tu nello sport, comunque in quello che fai, si vede da subito. Non l'avevi fatto per una questione di ranking sicuramente, però adesso in questo momento ci sono persone che si vogliono avvicinare al team, sono persone che vogliono vivere quello che sto vivendo io insieme alla mia famiglia e appunto alla mia squadra, e quindi bisogna fare un po' di attenzione, bisogna concentrarsi come abbiamo sempre fatto, su cercare di stare, come dicevo prima, con i piedi per terra, e bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto per arrivare fino a qui, perché comunque è questa la cosa fondamentale, quella, continuare a migliorarsi e a mettere dei mattoncini tutti i giorni.
Senti, hai fatto riferimento ai nostri incontri del passato. 2 anni fa dicesti che assieme al tuo coach Vincenzo Santopadre stavate avviando un progetto talmente a lungo termine che per 2 anni non avreste guardato la classifica. Ecco, dopo 2 anni ti sei ritrovato numero 8 del mondo. Secondo me nel frattempo qualche volta la classifica l'hai anche guardata, anche perché era sempre lì in prima pagina. Ecco, quella chiaramente era la classica white lie, la bugia bianca, quella innocua, no? Ma insomma, diciamo che rivelava il fatto che si gioca tanto anche mentalmente, no? Che nel rapporto, per quanto stretto, tra un atleta e il proprio coach, anche l'aspetto mentale e psicologico conta tantissimo. Considerando che è un coach che dice anche tante fesserie, ecco, se già devi filtrare quelle, se devi filtrare anche le white lie, le bugie bianche, alla fine che lo ascolti a fare?
No, tu la definisci white lie, però sono ancora convinto del fatto che la classifica non era una priorità. è ovvio che poi le cose cominciano ad andare bene e uno guarda i propri risultati, si sente anche soddisfatto e orgoglioso di quello che sta facendo, però non ho mai giocato un torneo dicendo ok, se vinco questo torneo adesso andrò con questo ranking, non ho mai affrontato nulla di tutto questo. È ovvio che quando è entrata la faccenda del Master all'onda delle Finals, a quel punto un pochino di più sì, nel senso che guardavo gli altri cosa facevano, io quanti punti mi servivano, però era anche un meccanismo in cui non mi faceva impazzire. Io gioco per altre cose e sicuramente poi quando abbiamo fatto quell'intervista 2 anni fa non pensavo di ritrovarmi qui da testa di serie numero 8 di Australian Open, quindi ha portato bene, non lo so, so solo che la strada che sto facendo è quella giusta e che ben vengano queste interviste se poi i risultati sono questi.
Vabbè, dopo, a fine trasmissione vediamo anche dove ti vedi tra 2 anni, se pensi di guardare la classifica da adesso ad allora. Matteo Berrettini è ospite nei nostri studi, tra un po' apriremo anche le dirette al 1300 799 626 per chi vuole intervenire e rivolgere domande a quello che è il migliore italiano degli ultimi milioni di anni. Ecco, no, esatto, non entriamo qui perché so che poi ci sono appunto risvolti psicologici non da poco, però visto che ormai sei lì, no, nell'elite del tennis mondiale, ci racconti, ci dai la tua fotografia dello scorso anno, che è stato quello eccezionale. Prima abbiamo passato un po' in rassegna alcuni degli exploit della scorsa stagione, e poi, visto che ci sei, hai affrontato Nadal a US Open, Federer a Wimbledon, poi nuovamente a Londra, di nuovo Djokovic all'ATP Finals. Ecco, la distanza con questi mostri sacri è oggettivamente ridotta, ma secondo te rimane più tecnica, mentale o di esperienza?
Forse tutte e tre, nel senso che loro hanno giocato le partite come la semifinale con Nadal, gli ottavi con Federer, il primo turno di un Master, insomma l'hanno giocata non so quante volte, per me erano tutte prime esperienze, quindi dal punto di vista di esperienza hanno troppo di più, però allo stesso tempo sono probabilmente i tre migliori di sempre di questo sport, perché hanno delle qualità uno un po' più fisiche, uno un po' più tecniche che fanno spavento, quindi bisogna trovare il giusto mix per cercare di affrontarli con la sia un po' con un pochino di strafottenza, nel senso che bisogna entrare in campo a testa alta, perché altrimenti se pensi a quanto hanno vinto, se pensi a quanto sono forti, non hai chance di vincere qualche game, e allo stesso tempo per mantenere l'umiltà che ti ha portato a giocare contro di loro, per rispettarli e cercare di fare qualcosa. Io sono sicuro che più giocando con loro più uno riuscirà, o comunque io riuscirò a affrontarli meglio. Le prime volte sono sempre un po' quelle, visto anche come è andata a Wimbledon, come è andata a Londra con Djokovic, però anche la seconda volta che ho giocato con Federer ero molto più pronto, sapevo un pochino cosa aspettarmi, l'emozione era un po' meno, quindi più ci gioco più riesco a affrontarli.
Senti, questo viene chiamato lo sport del diavolo. Perché? E sei d'accordo con questa definizione?
È uno sport molto difficile. Poi io ci sono dentro, quindi per me è un po' un paradosso parlarne, nel senso che ti rendi conto che è difficile, però poi lo faccio abbastanza bene, quindi poi ti devi dire bravo perché lo fai bene. Però sì, è uno sport che può cambiare veramente in pochissimi secondi, può cambiare tutta una partita per pochi centimetri, per pochi millimetri. E abbiamo visto mille volte come un giocatore magari che proveniva dalle qualificazioni, che aveva perso l'ultima qualificazioni, ripescato, quindi il famoso lucky loser, ha vinto torneo, o comunque partite che sembravano indirizzate in una certa maniera poi vengono girate da solo un episodio. Quindi bisogna avere una grandissima forza mentale, un grandissimo allenamento ovviamente fisico come tutti gli atleti, però credo che la testa faccia la differenza, e la cosa più difficile secondo me è accettare l'errore forse in tutti i campi della vita, però in generale nel tennis gli errori si fanno, è matematico farne, non esiste una partita in cui uno non fa errori, e quindi è la tua bravura a gestire l'errore e a cercare di andare oltre questo errore.
E quando sei un perfezionista diventa complicato, vero? E qui facciamo salvi i presenti. Senti, da fuori questo sembra, insomma, tu sei entrato ormai nell'elite del tennis. Ecco, come cambia il rapporto con questi big con i quali tu sei cresciuto probabilmente col poster in camera? Ecco, che cosa significa poi ritrovarsi dall'altra parte della rete e poi andare a Londra in quel contesto? Sembrava quasi una gita di scolastica, e invece come cambia il rapporto, la considerazione con i big?
No, come dicevo, è successo talmente tanto in fretta che mi sembrava, a un certo punto ho detto, ma sono qui a fare lo sparring o a giocare il torneo. E l'anno scorso ero andato lì alla fine del 2018 per fare l'università dell'ATP, un corso di 3 giorni in cui ti spiegavano le regole di tutto, come funziona l'ATP, e io ero andato lì a vedere i migliori 8 del mondo e mai avrei pensato di farne parte l'anno dopo. E il posto non l'ho mai avuto, però sono cresciuto con l'idolo di Federer, sono cresciuto tifando lui, guardando le partite contro Djokovic, contro Nadal, e infatti si è visto, insomma, penso a Wimbledon la prima volta che sono sceso in campo con lui, ero un pelino emozionato, però credo che questo sia il bello anche, no? Emozionarsi e non essere dei robot, non essere delle macchine. Io credo che la forza di un atleta, la forza di... in generale mia sia quella di vivere le cose da persona normale, che poi però è allenata per gestire determinate tensioni, determinate situazioni di stress, e quindi mi piace questo, il fatto che comunque la vivo così, e sono veramente, come diciamo, come scherziamo spesso su Instagram, no? Blessed di quello che sta succedendo, del fatto che posso condividere questi momenti con questi grandissimi giocatori.
Allora, il benedetto dall'unto dal signore Matteo Berrettini, ospite nei nostri studi, tra poco anche linea aperta al 1300 799 626. Ma lui lo sa? Cioè Federer lo sa che era il tuo mito?
Non lo so, non glielo ho mai detto, però penso di sì.
Senti, a proposito della testa, prima facevamo riferimento, parlavamo dell'incidenza della psiche. Ecco, il tennis è uno sport di reazione. Si comincia con un bruto dall'altra parte della rete che ti tira una pallina a 2,20 e ti dice prendila se ci riesci, e tu sei uno di quelli, tra l'altro. Quindi, insomma, diciamo che il tempo per pensare è pochissimo. Eppure, se non si pensa, non si risolvono problemi, e il tennis è anche quello. Risolve pensando, quindi questo è uno sport di reazione, ma nel quale devi vincere anche le partite sul piano psicologico, tecnico, tattico, quindi è importante la capacità analitica, ma anche la reazione e l'istinto. Quanto è importante percentualmente l'istinto, e quanto la testa può essere da una parte in grimaldello per aprire le partite, invece delle volte diventa un po' una causa di autogol?
Questo è un discorso molto interessante, perché io sono una testa abbastanza pensante, non so come, non so se in maniera intelligente o no, però penso molto. E una delle svolte dell'anno scorso, appunto, che è stata fondamentale per tutto il proseguo dell'anno, per i match, è stata quella di vivere le cose in maniera un po' più leggera, perché io Vincenzo, il mio allenatore, direbbe mi arrovellavo, mi incastravo su me stesso, mi avvitavo, cominciavo a pensare troppo, e questo, come dici tu, è uno sport talmente tanto rapido che la testa può portarti fuori strada un pochino, però allo stesso tempo devi essere lì, devi essere presente quando ti serve, quindi è un mix, come tutte le cose, è un mix, devi essere presente, però non devi essere pesante con te stesso, devi essere leggero, devi superare l'errore, come dicevo prima, devi accettare il fatto che puoi sbagliare, e che spesso dipende dal tipo di errore, se fai un errore facendo la cosa giusta devi dirti bravo e continuare ad andare avanti, quindi... credo che questa sia la cosa fondamentale.
Allora, adesso noi ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco linea aperta al 1300 799 626. Al rientro mi dici anche come ti trovi in particolare qui agli Australian Open a Melbourne, visto che in questi giorni l'aria è nuovamente tornata ad essere pesante, la qualità è stata definita scarsa, gli occhi un po' bruciano, se questo può rappresentare secondo te un ulteriore problema, ma ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. 8:45 minuti di nuovo in diretta dagli studi di Radio SBS, il programma italiano di questo martedì 14 gennaio del 20, in studio con voi Dario Castaldo, e soprattutto per chi ci sta seguendo su Facebook, abbiamo un live che in questo momento sta vedendo tanta gente collegata, c'è in studio con noi Matteo Berrettini, numero 8 della classifica ATP, diciamo migliore italiano degli ultimi mille milioni di anni. Com'è affrontare l'Australian Open in tutte queste condizioni? Lasciamo perdere quelle fisiche, proprio quelle atmosferiche.
È una situazione in cui non mi sono mai ritrovato, quindi sarà un po' tutto nuovo. Mi dispiace moltissimo per quello che sta succedendo, insomma è una catastrofe ambientale e per un paese, insomma, abbastanza molto pesante, però ho visto, ci siamo mossi un po' tutti, tennisti e non, per cercare di aiutare tutta quella che è la situazione. Vedremo la qualità dell'aria come sarà. Per ora non ho riscontrato grossi problemi, quindi non credo, e poi ho sentito anche comunque il torneo, i direttori del torneo, abbiamo sentito un po' tutti, ci siamo informati, hanno detto che comunque le condizioni meteo dovrebbero essere buone e ci sarà una tabella da come per quanto riguarda il caldo anche per la qualità dell'aria, e però hanno detto non preoccupati, non pensiamo che sarà brutta, quindi vediamo un po' quello che succederà. È ovvio che credo che davanti a queste cose qui la priorità vada su altre cose piuttosto che in un torneo di tennis.
Chiaramente questa è una delle tante precauzioni che si possono avere in questo evento che è di portata mondiale. Tu fino a circa 2 anni e mezzo fa, ecco, eri impegnato in altri contesti. Ti fai un po' così un parallelo tra un torneo del genere, del Grande Slam, e quelli che frequentavi fino a 3 anni fa?
Vuoi che ti dica? Non lo so, è difficile. Io, come dicevo prima, vivo il torneo nella stessa maniera, vivo con lo stesso approccio, con la stessa attitudine, con la stessa voglia di far bene. È ovvio che uno sente la pressione in maniera diversa, sente l'importanza del torneo, la grandezza del campo, le facce che vedi. Se due o tre anni fa vedevo magari giocatori che erano stati molto molto forti, che erano andati un po' indietro in classifica, adesso vedo i migliori del mondo, tra cui, fa strano dirlo, ma faccio parte anch'io e vengo qui da testa di serie, vengo qui sicuramente per fare un bel torneo. Non è stato un periodo facilissimo, ultimamente ho avuto qualche acciacco fisico, però fa parte del mestiere, come si suol dire, quindi vediamo un po' che succederà.
1300 799 626, ci ha chiamato Silvio da Melbourne. Buongiorno Silvio, benvenuto su Radio SBS. C'è un problema tecnico.
Buongiorno
Silvio, ci senti?
Sì, mi sentite?
Eccoci Silvio, domande per Matteo Berrettini, anzi una domanda per Matteo Berrettini.
Ciao Matteo e ciao Dario, una domanda per Matteo, a parte innanzitutto i complimenti incredibili. Allora, io avevo ascoltato la tua intervista di 2 anni fa con Dario, e devo dire che riascoltarti oggi, dopo 2 anni, mi dà le stesse sensazioni. Devo dire che mi colpisce tantissimo la tua umiltà, la tua serenità nel raccontare una storia così tanto di successo, per cui complimenti doppi al di là poi dei successi sportivi. La domanda è la seguente. Immaginiamo, io la faccio da papà di 2 bimbi appassionati dello sport in generale, cosa consiglieresti oggi a un bimbo che vede tante star, tante idoli, e tu oggi, che ti piacciono, sei comunque, voglio dire, ammirato da tanti bimbi, per affrontare in miglior modo questo tipo di percorso nello sport?
Allora, innanzitutto,
grazie Silvio, ci salutiamo, buona giornata.
Ciao Dario, anche a te.
Innanzitutto grazie a Silvio per i complimenti, per tutto quello che ha detto, e mi fa piacere insomma che la gente mi segua da anche un po' prima di adesso, no? Quindi questo è bello. Io il consiglio che do sempre sia ai genitori, che sono una parte fondamentale, ho sempre detto che la mia famiglia è stata, penso, proprio quella che mi ha dato le basi di tutto, quindi fondamentale per me, anche per il rapporto con il mio team, con tutti. Il consiglio che do agli allenatori, e ovviamente in particolare ai ragazzi, è quello di fidarsi degli allenatori, di fidarsi, di mettersi in mano a delle persone di cui appunto vedono un po' quello, vediamo questo, mi piace quell'altro, e poi completamente lasciare il ragazzo o la ragazza in mano all'allenatore, perché l'allenatore sa quello che deve fare. E è una questione anche di fiducia, si crea questo rapporto in cui è molto importante appunto che il ragazzo si senta a suo agio con l'allenatore, che non senta troppa pressione da una parte dei genitori, che allo stesso tempo però ci devono essere presenti e devono aiutare il ragazzo se ne ha bisogno. Non credo troppo in un rapporto troppo stretto tra genitori e ragazzi, ma non perché non sia giusto, ma perché credo che ai fini dell'attività proprio sportiva non sia sano al 100%. Credo che il ragazzo o la ragazza debba crescere e lo possa fare stando a stretto contatto con l'allenatore.
Senti, arrivano anche dei messaggi. Massimiliano dice: spero non sia della Roma.
No, non sono della Roma, sono fiorentino.
Come tifo, diciamo.
Come tifo sono fiorentino, sì, perché parenti di Firenze, mio nonno nato e cresciuto a Firenze, portava mio padre a, al Franchi, quindi niente, ci ha passato questa passione e adesso simpatizzo, dai, non posso dire di essere un grandissimo tifoso anche perché sono spesso fuori, fuso orario, lo sai bene tu Dario, come è difficile seguire.
E invece Joe dice che cosa, chiede cosa pensi della nuova Davis e soprattutto il rapporto alla ATP Cup.
Allora, la Davis l'ho giocata, la ATP Cup purtroppo no. Credo che il formato della ATP Cup, nel senso proprio, è molto simile, tutto molto simile, però credo che la ATP Cup sia organizzata un pelino meglio, gli orari sono più umani. Abbiamo finito in Davis, abbiamo finito l'ultimo doppio contro gli Stati Uniti alle 4 di mattina, che è una cosa sia per noi che per il pubblico, che in generale è una cosa che insomma non ha molto senso secondo me, quindi devono sicuramente rivedere la formula, devono rivedere gli orari, perché è anche insomma non, in questa maniera non spingono i giocatori a andare a giocare. E per il resto è una forma diversa, forse la vera Davis era quella 3 su 5 giocata in 3 giorni nel weekend con casa o trasferta, così è un po' più, insomma perde un pochino di passione quello che aveva caratterizzato sempre la Davis, però i cambiamenti avvengono, vediamo un po', dovremo secondo me aspettare ancora un paio d'anni per fare un punto più completo.
Senti, invece Marco chiede, a proposito della preparazione delle partite, come ti alimenti? E io integro la domanda dicendo che ovviamente il tennis da questo punto di vista è uno sport particolare, perché non solo non sai quando finiscono i match ma neanche quando cominciano, cioè non sai se chi gioca prima di te rimarrà in campo un'ora e mezza o cinque. Tu come ti alimenti, a parte che mangi come un idrovora?
Hamburger e patatine, no. Allora, il discorso di alimentazione credo sia molto importante, ma allo stesso tempo molto complesso, nel senso che siamo atleti, come tutti gli atleti, sottoposti a vari tipi di pressioni. E forse per una questione di cultura, forse una questione di, non lo so, perché sono io fatto così, il mangiare è qualcosa che è importante per noi italiani. Poi magari Dario, per Dario no, però per me è importante. Quindi la cosa fondamentale per me, per esempio, è alzarmi da tavola senza avere ancora fame. Quindi è ovvio che non si possono mangiare 3 kg di pasta, non si possono mangiare 3 kg di carne, però si può integrare con dell'insalata, si può integrare con un pochino di cose. E fondamentalmente prima di un match tendo a fare un carico di carboidrati comunque, quindi riso, pasta il giorno prima, la mattina stessa, il pranzo, e come dicevi tu bisogna vedere un pochino il match precedente come va. A Wimbledon c'era una partita femminile infinita e mi sono fatto 4-5 piatti di riso perché ero pronto per entrare.
Parliamo della partita con Roger Federer
con
sul campo centrale
Schwartzman.
O con Schwartzman, che è stata quella che ha preceduto quella partita con Roger Federer. Senti, com'è stata quella passeggiata con Federer attraverso davvero quello che è il tempio del tennis, perché per accedere al centrale si passa per tutta la clubhouse di Wimbledon, lì un po' ti tremavano le gambe, cosa pensavi?
No, lì ero veramente felice, perché pensavo di essermi meritato veramente, poi purtroppo la partita non è andata come speravo, anche in termini proprio di livello espresso, però passi dentro la clubhouse con la gente in giacca e cravatta, con la moquette, tu sei vestito da tennis e vai a giocare, scendi queste scalette e ti ritrovi in questo campo che è un tempio, non è un campo, è qualcosa che va secondo me al di là del nostro sport, è un po' come Federer secondo me, che va un pochino al di là. La cosa più bella secondo me di Wimbledon, penso tu ci sia stato Dario, è il fatto che anche una persona che non sa di tennis, a cui magari non piace il tennis o comunque si trova lì, gli viene da giocare, è qualcosa, può essere come il Maracanã, non lo so, secondo me è un qualcosa da custodire con parecchia gelosia e con tutto il rispetto per gli altri slam. Qui in particolare è qualcosa di pazzesco, c'è una struttura qui a Melbourne che credo che sia uno dei migliori slam per quanto riguarda la struttura, ma la storia e il feeling che si ha quando si entra a Wimbledon credo non abbia uguali.
Senti, dopo la partita con Federer hai detto di aver comunque imparato qualche cosa, ovviamente immagino che sia stata anche diciamo una sorta di frase fatta, però poi la partita di Londra, l'ATP Finals, ha dimostrato che effettivamente il gap si era ridotto, la forbice si era ridotta. Che cosa pensi di aver imparato, e pensi di aver imparato più su di te o su di lui?
No, molto più su di me. Ho imparato che a parte ho giocato come fosse il migliore di sempre, quindi era difficile uscire dal campo e dire Matteo hai fatto un pessimo lavoro, nel senso che avrei pochi mesi prima, pochi anni prima, avrei firmato per stare su quel campo in un quarto turno contro di lui, quindi uno deve sempre ricordarsi da dove è partito. E ho imparato che per giocare a quel livello lì bisogna essere migliori fisicamente, mentalmente, tecnicamente, quindi quella partita lì, nonostante subito dopo io mi sia infortunato alla caviglia, mi ha fatto lavorare per tornare più forte di prima, e poi i risultati a US Open si sono visti.
Abbiamo ancora 3 minuti, il 1300-799-626, se avete domande da rivolgere a Matteo Berrettini, mi dicono che ci sono domande anche su Facebook Live, purtroppo qua lo schermo è soltanto uno, quindi o faccio una cosa o faccio l'altra, vediamo qual è la domanda che ha raggiunto attraverso...
Una volta
Invece no, ci dice Chris, qual è la differenza tra i giocatori della top 10 e Nadal Djokovic, perché giocatori fortissimi non riescono a batterli, che è un po', diciamo, il discorso che abbiamo affrontato all'inizio, un misto di esperienza, dicevi, tecnica e forza mentale.
Sì, come abbiamo detto, credo che abbiano delle qualità fuori dalla norma, giocano a questo livello da quando hanno 18-19 anni, hanno milioni di punti giocati a questo livello, quindi hanno vissuto determinate situazioni milioni di volte, e questa è una cosa che a lungo andare
fa la differenza. Senti, ma a proposito di questo milione di volte, visto che le ore spese in campo alla fine davvero sono tantissime, quanto ancora ti diverti, quanto ancora un piacere, quanto diventa ogni tanto una fatica, un lavoro, un impegno?
Vado un pochino a periodi, come tutte le cose, credo che in questo sia molto bravo il mio allenatore, come diciamo io, Vincenzo, che...
Basta, vero, dai.
No, questo è l'unico complimento che gli faccio, no, però è molto bravo a variare, è molto bravo a lavorare sulla stessa cosa però in maniera diversa, a farmi divertire in campo, che non è una cosa scontata. È ovvio che guardando da fuori il tennis è abbastanza divertente così, però facendolo tutti i giorni, svegliandosi tutte le mattine a fare la stessa cosa, come tutti i lavori, bisogna trovare lo stimolo giusto, e alcune volte lo si trova fuori dal campo, alcune volte lo si trova su una cosa più specifica e si va avanti.
Senti, visto che c'è un ascoltatore che sta per intervenire, in 20 secondi, tu hai una compagna australiana in questo momento, ormai la notizia è di dominio pubblico, anche soltanto a mo' di boutade, scherzate sul fatto che un eventuale erede debba scegliere tra la nazionalità italiana e quella australiana? A noi fanno bene entrambe, cioè fanno comodo entrambe, te lo dico. Avete scherzato sull'argomento?
Guarda, la nazionalità non è tanto importante per me, nel senso che vedremo dove andrei, cioè non lo so, talmente tanto presto, però sicuramente parlerà italiano, sicuramente.
A mo' di butate non l'avete neanche, non l'avete detto, no?
No, quella nazionalità no.
Solo... Ah, ok, vabbè, però di altre cose avete parlato. Vabbè, tanto noi abbiamo almeno... Vabbè, abbiamo dei giorni ancora per discutere con Matteo Berrettini, che ovviamente oggi ringraziamo per essere venuto in studio. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito su Facebook Live. Grazie Matteo.
Grazie a voi. Ciao ragazzi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.